Allora, diamo il bentornato a Lorenza Saettone, in questo caso in veste di collaboratrice di Privacy Network. Ciao, bentornata.
Ciao, ciao.
Allora, con Lorenza, se qualcuno di voi all'ascolto se lo ricorda, avevamo affrontato qualche mese fa il tema delle tecnologie per il riconoscimento emotivo, su cui torneremo molto probabilmente nelle prossime puntate, sempre grazie al suo contributo. Ma oggi, almeno in questa prima diretta, non andremo, come dicevo, principalmente, come di frequente accade, a parlare dell'avanzata dei sistemi sorveglianti, ma di uno strumento che potremmo definire di controffensiva. Allora, andiamo a parlare appunto dell'osservatorio amministrazione automatizzata allestito da Privacy Network. Quali sono gli scopi, Lorenza, di questo strumento?
Sì, innanzitutto volevo presentarmi un attimo. Oltre ad essere docente, sono membro esecutivo di Privacy Network, insieme a questa associazione no profit con cui ci dedichiamo ai diritti digitali, all'intelligenza artificiale, al design etico. Abbiamo lanciato questa proposta, questo osservatorio, che è il primo dopo vari esempi europei in Italia, e sarà appunto uno strumento per conoscere ed esaminare gli algoritmi che la pubblica amministrazione impiega per automatizzare le decisioni relative a settori quali il lavoro, non so, la finanza, la sanità, la scuola, la sicurezza. Quindi è uno strumento appunto di libertà e democrazia, quindi di controsorveglianza, di sorveglianza della sorveglianza, vorrei dire, e appunto nelle mani di tutti, della collettività tutta, cittadini, ricerca e amministrazioni comprese. E infatti tutti gli agenti coinvolti nell'ecosistema creato dall'intelligenza artificiale potranno trarre beneficio da questo osservatorio, e anche la tecnologia stessa, perché insomma il progresso non esiste senza un adeguato esercizio di criticismo aperto e trasparente e un'analisi chiara degli impatti che una tecnologia può comportare. Insomma, il progresso deve necessariamente collegarsi alla crescita sociale, e quindi non può sussistere senza un'alfabetizzazione non solo di natura tecnica ma anche e soprattutto umana, e quindi a questo serve l'osservatorio. È necessario sempre chiarire quali siano i valori che una tecnologia deve includere per promuovere quel benessere universale, no? Che non si limiti cioè a favorire una parte a discapito dell'altra. Infatti l'obiettivo è cercare di evitare discriminazioni e conseguenze nefaste anche per l'ambiente e per l'autonomia personale. E quindi il design etico dovrà sempre includere valori, no? Quali trasparenza, efficacia provata da valutazioni periodiche anche attraverso audit indipendenti, responsabilità, consapevolezza civica, e su tutti questi valori si fonda anche l'OAA. E in quest'ottica maggiore attenzione va riservata proprio al settore pubblico, dove la digitalizzazione riguarda decisioni che potrebbero avere un alto impatto sull'esercizio dei diritti fondamentali. Tra l'altro appunto la pubblica amministrazione negli ultimi tempi ha investito molto nella digitalizzazione, anche sulla spinta del PNRR. Oltretutto il 24 novembre, il giorno in cui noi di Privacy Network abbiamo lanciato l'osservatorio, è stato condiviso anche il testo della strategia italiana dell'intelligenza artificiale per il biennio 22-24. Mi viene in mente quel meme, no, di Adam Cadmon, dove dice: coincidenze? Io non penso, io non credo. Però perché in realtà questa coincidenza è un bene, e ora spiego il perché. Perché si capisce dagli obiettivi del programma strategico, dove insomma sono elencati: uno, potenziare le competenze; due, favorire le collaborazioni tra ricerca, imprese e società, e questo l'abbiamo già visto prima, che l'ecosistema è tutto interlacciato; tre, ampliare l'applicazione dell'IA nell'industria e nella pubblica amministrazione. Quindi ci si prospetta davanti un futuro in cui vedremo sempre più usati strumenti di machine learning nel settore pubblico. È un bene questo, purché si seguano dei criteri a tutela di tutti. Ed è evidente quindi allora che tecnologie digitali siano strumenti utili, però purché siano usati con responsabilità. E l'osservatorio è un incentivo a questa responsabilizzazione. Essendo infatti una fonte di informazione e valutazione sui sistemi automatizzati usati nella pubblica amministrazione, sarà un compagno determinante nella trasformazione digitale che ci attende. È per questo che questa uscita sincronica è stata un bene. Quindi sì, sarà un incentivo anche per stimolare le competenze, perché è un luogo di informazione, aperto a tutti, il pubblico può approfondire questi temi e aumentare le sue competenze. Cosa vuol dire competenza? Non è un'informazione nuda e cruda, un nozionismo, ma è saperle applicare nell'olismo della persona, quindi proprio nel suo sviluppo sociale e personologico. E questo deve essere incentivato e lo ha e può essere un incentivo proprio a questo. Non solo, l'informazione offerta dall'osservatorio è base di quella awareness pubblica attraverso la quale gli individui possano esercitare un reale controllo democratico. E si sa che la democrazia, da Popper, non è il governo della maggioranza. La maggioranza è un altro modo per contare le teste tagliate, si contano i voti anziché contare, no, le teste mozzate. Ma l'esistenza della democrazia è data dalla tutela di un'opposizione che possa continuare a esercitare le sue funzioni di monitoraggio. Ma ovviamente per opporsi con criterio serve avere accesso a un'informazione chiara e aperta. E l'OAA in questo offre anche un luogo di partecipazione democratica, di partecipazione veramente diretta, dato che si aggiorna anche attraverso le segnalazioni del pubblico, che possono inviare appunto richieste su certi algoritmi utilizzati nelle pubbliche amministrazioni direttamente alla mail advocacy@privacy-network.it. E poi infine l'osservatorio è una garanzia perché le PA siano più trasparenti, al contrario della tendenza, no, delle pubbliche amministrazioni a deresponsabilizzarsi, delegando le scelte alle automazioni come se loro non c'entrassero. Invece in futuro dovranno rispondere ancora di più delle loro scelte, senza oscurare al pubblico informazioni utili sugli algoritmi, che ne so, sui dati, sulle aziende terze coinvolte e su eventuali criticità. Per esempio, di nuovo sincronicità particolare, recentemente il governo del Regno Unito ha pubblicato un pionieristico standard di trasparenza algoritmica che impone alla PA l'obbligo di informare il pubblico dei sistemi automatizzati che impiega, proprio un obbligo. E questa notizia, come ovvio, si collega all'OA. E quali sono dunque, alla luce di tutto questo, gli incipit e gli scopi, chi può trarne beneficio? I cittadini, ovviamente, perché l'osservatorio, incarnando i principi di trasparenza, partecipazione, monitoraggio aperto, è uno strumento formativo da un lato, ma anche proattivo, attraverso il quale ognuno possa esercitare finalmente i suoi diritti e partecipare attivamente al dibattito pubblico. Poi anche le amministrazioni, in realtà, perché sarà un riferimento all'osservatorio attraverso cui ispirarsi, confrontandosi sulle buone pratiche e contemporaneamente rifiutando gli algoritmi identificati come critici. E non solo, sarà anche uno strumento di consultazione per giornalisti, ricercatori, per conoscere nel dettaglio lo stato dell'arte, l'algoritmo, quindi la committenza, lo scopo, eventuali dubbi, fonti esterne. E quindi proprio è uno strumento per tutti, collettivo e per la collettività.
Sì, aggiungerei tra come dire, le categorie potenzialmente interessate, visto che poi personalmente il mio punto di osservazione è decisamente critico rispetto al funzionamento in qualche modo lineare delle democrazie, soprattutto quando si interfacciano con le evoluzioni tecnologiche e le loro distorsioni, i loro preconcetti, l'incarnazione di un concetto di neutralità rispetto all'azione che queste tecnologie poi muovono nella gestione dell'esistente. Un'altra categoria appunto è quella del conflitto, nel senso che abbiamo visto come in diverse parti del mondo alcune evoluzioni che non venivano prese in considerazione da parte di forme, per esempio, politiche, partitiche, tradizionali, sono state contrastate grazie all'intervento concreto nelle strade, nei territori, di pezzi di popolazione auto-organizzata. Quindi questo diventa uno strumento sia di segnalazione sia di formazione rispetto, esatto, alla possibilità di interferire con il procedere di un'evoluzione tecnologica che sembra inarrestabile e già in qualche modo delineata da un contesto di acriticità che la accompagna. forse proprio nella natura dell'epoca che stiamo vivendo, di sottrazione di critica rispetto al primato della tecnica. Ma intanto puoi dirci quali sistemi e quali programmi sono stati inclusi per ora, ma soprattutto quali ti sembrano particolarmente impattanti tra quelli che avete fino ad ora incluso all'interno di questo osservatorio?
Sì, tra i vari algoritmi che per adesso si trovano nel registro, mi viene a citare per esempio Respondus, che è utilizzato dalle università ed è un software di proctoring, quindi proctor è quello che guarda, che controlla gli alunni che non copiano durante gli esami, ecco. Quindi è per il controllo degli esami da remoto. E in pratica utilizza, cattura le immagini del viso e dei video degli allievi durante i test. Utilizza quindi vari dati per decretare se ci sono dei dubbi che lo studente abbia o no copiato, quindi si mette sul solco della scuola, per come ormai purtroppo, lo dico da docente, perché oltre vabbè, a essere membro esecutivo di Privacy Network, sono docente e mi occupo anche di formazione con scuola di robotica. E quindi mio malgrado posso dire che purtroppo nella scuola si sta seguendo sempre più questa linea di sorveglianza e punizione, quindi l'obiettivo non è educare più, ed è educazione anche quella di portare l'alunno a fare i conti con magari copiare, mentire e quant'altro. È crescita anche questa, quindi anzi va tutelato come elemento questo di spontaneità. Invece questi strumenti qua portano l'alunno a modificare ad hoc i suoi comportamenti, a limitarsi. Tanto sei visto, sei sempre sotto l'occhio vigile di questo Sauron che identifica ogni momento di menzogna e di deviazione, e quindi inevitabilmente si limita la libera crescita, spontaneità, ricerca personale. Ma questa non è educazione, questa è veramente poliziottesco questo concetto scolastico. Infatti il garante si è espresso dicendo che questa tecnologia era troppo invadente e avrebbe violato la privacy degli studenti. E si ricollega questo strumento a una notizia recente dell'Università di Milano, la Bocconi, che è stata sanzionata per 200.000 euro dal garante della privacy per aver usato in modo illecito questo software di proctoring Respondus. E infatti per l'autorità lo strumento eccedeva le effettive necessità, tra l'altro si basava su consensi previ degli studenti, che però erano lacunosi, incompleti. Per esempio non era indicato fino a quando le informazioni sarebbero state trattenute, quindi questo uno. Poi un altro, sempre invece questo qui delle forze dell'ordine, Delia, in pratica questo software utilizza il machine learning per aiutare gli operatori di polizia in operazioni di prevenzione e contrasto del crimine. È ancora in fase di sperimentazione, però utilizzato dalla Polizia di Stato a Milano per il contrasto al fenomeno delle rapine. È rilasciato dalla società K-Crime, leggo qui, e in che modo funziona? Insomma, vengono utilizzate tutte le denunce, le informazioni a disposizione della polizia, le rapine, dove, quando, e può prevedere quali, dove, chi compierà altre rapine. Perché questo? Perché si basa sul concetto che il rapinatore di norma per il 60% torna a commettere il crimine nei giorni limitrofi, nel vicinato. Il problema è che potrebbe in realtà sortire un effetto contrario. Il criminale, sapendo di essere monitorato in questo senso, va a switchare su altri crimini. Potrebbe mettere in piedi quindi furti in città che non sono Milano, quindi in altre città, quindi dilagare altrove la criminalità, e potrebbe portare i criminali a mettere in atto delle strategie per non essere più così prediccibili, no, nei loro atteggiamenti. Quindi in realtà potrebbe avere proprio degli effetti contrari a quello per cui appunto viene adottato. Un altro interessante è quello del Ministero degli Interni, SARI, Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini, e viene rilasciato da questa società Parsec 3.26, e si compone, consta di due tecnologie diverse. Una è SARI Enterprise, l'altra è SARI Real Time. La prima agevola le attività di ricerca, no? Il database delle immagini a disposizione della polizia, e si ricerca appunto un indagato. Invece la seconda è un software proprio di riconoscimento facciale dal vivo, con la real time appunto. E queste telecamere intelligenti riconoscono queste persone in questa watch list in tempo reale. Il problema è che il garante della privacy ha espresso un parere non favorevole sull'uso di questo SARI real time, dicendo che il sistema, oltre a non avere una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il facial recognition, per un fine di sicurezza, realizza, per come è progettato, una forma proprio di sorveglianza indiscriminata e di massa. Il punto è che questo si connette di nuovo con una notizia recente. Non so se te lo ricordi, il decreto capienze, no, approvato pochi mesi fa, quello insomma che lasciava aperta la possibilità alle pubbliche amministrazioni, per motivi di sicurezza, quindi problemi stringenti di pubblico interesse, ecco, le autorizzava a trattare i dati senza previa legislazione, quindi senza l'iter parlamentare, senza un intervento del garante magari in quel lasso di tempo. E recentemente è stata celebrata questa moratoria che è stata fatta per il riconoscimento facciale, lasciando quindi possibile però usarlo solo per motivi di sicurezza. Quindi in realtà dal nostro punto di vista nulla è cambiato, perché il decreto legge 139, quello di Capienze, concedeva il trattamento all'amministrazione pubblica già solo per motivi di sicurezza. E in realtà significa non che il riconoscimento facciale non sia lecito, ma che è lecito, quindi c'è una legge che è lecito per certi ambiti. Quindi la moratoria si applica solo a limitate ipotesi, come può essere musei o nei luoghi pubblici, ma l'intervento del garante, che aveva dichiarato illegittimo il SARI real time perché non c'è una legge previa che lo giustifichi, con questa normativa potrebbe invece essere ritenibile lecito. Quindi è stato fatto un passo indietro.
Sì, guarda, su questo argomento torneremo nella diretta successiva insieme a Riccardo Coluccini, proprio per approfondire il capitolo della moratoria sul riconoscimento facciale in Italia. Rispetto a quanto citavi, per esempio, degli strumenti come i Kixcrime di polizia predittiva, tra l'altro al di là appunto delle forme di assestamento che le attività extralegali possono prendere come reazione alla presenza di questi strumenti, io trovo forse più pericoloso il fatto che gli sistemi di polizia predittiva siano delle sorte di profezie autoavveranti, nel senso che nel momento in cui identifichi un quartiere, una zona specifica della città come bacino di maggiori eventi critici, questo porta a un incremento dei controlli che poi devono produrre degli output, visto il contesto dell'economia repressiva, per cui è importante produrre dei profitti che in quell'ambito sono denunce, segnalazioni, fermi, schedature e via dicendo. Quindi anche in altre parti del mondo, penso principalmente agli Stati Uniti, dove gli strumenti di polizia predittiva sono già rodati da qualche tempo, si osserva che i quartieri attenzionati diventano poi dei bacini da cui estrarre appunto fermi, segnalazioni, perquisizioni a tappeto e via dicendo. Tra l'altro, appunto, è interessante quanto segnalavi, partendo dall'applicazione in ambito di proctoring, in ambito di osservazione delle condotte degli studenti, delle studentesse, soprattutto in applicazioni da remoto, ma come vediamo in altri contesti come quello cinese, di cui parlavamo nel precedente incontro radiofonico, sono bacini di sperimentazione che poi vanno estendendosi anche al mondo della compresenza di corpi e non solo della mediazione tra schermi. Appunto, è interessante osservare come anche solo all'interno dei progetti che finora avete catalogato ci sia una scala di applicazione che parte da quella dell'individuo, in particolare dal suo mondo interno, come appunto gli strumenti di riconoscimento emotivo, di riconoscimento delle condotte, dell'attenzione e via dicendo, che va dalle scuole, dal contesto dell'istruzione a quello, per esempio, delle mostre, come segnalavate sempre in un altro, un'altra tecnologia appunto inclusa all'interno dell'osservatorio, poi appunto si spazia alla scala del quartiere con appunto gli algoritmi di polizia predittiva fino alla scala dell'istituzione locale. Sono ad esempio stati studiati algoritmi, anche se non credo siano già in fase di implementazione, ma algoritmi per prevedere il dissesto economico degli enti locali, quindi questa integrazione tra open data e intelligenza artificiale che arriva alla in qualche modo esautorazione dell'umano anche sulla sfera politica, perché è sostituito da uno strumento che pretende di incarnare una oggettività e una neutralità che in qualche modo sancisce una sorta di obsolescenza dell'essere umano all'interno anche della sfera politica e decisionale. Quindi sfociamo poi oltre la smart city, arriviamo allo smart government in qualche modo.
Eh sì, assolutamente. Infatti, come dicevi, c'era anche ShareArt, quell'altro algoritmo per i musei che guarda le reazioni delle persone che osservano un'opera d'arte. Quindi non solo tu osservi l'opera d'arte, che dovrebbe fermarsi lì, no, in quel giudizio riflettente estetico, ma anche l'opera d'arte ti osserva un po' come l'abisso di Nietzsche. E per cosa? Cioè, qual è il fine? Capire dare un punteggio all'opera d'arte, quanto le persone la osservano, oppure fare dei percorsi ad hoc per le persone, proprio perché in realtà, oltre a guardare, a osservare, monitorare quanto un'opera piuttosto che un'altra suscita interesse nei visitatori, viene anche profilato l'utente. Infatti è stata fatta una segnalazione al garante in merito alla legittimità del trattamento dei dati biometrici, alla legittimità della classificazione dei visitatori in base all'età e al genere. Possono ingenerarsi dei problemi di bias, la legittimità della profilazione per lo stato d'animo dei visitatori. Infatti, alla luce di tutto questo, si vede che nonostante i vari regolamenti europei vogliano escludere il riconoscimento facciale, se non per motivi di terrorismo comunque molto gravi, però si stia andando sempre più verso un riconoscimento facciale, ma soprattutto delle emozioni attraverso il viso. Infatti la prossima puntata che faremo insieme sarà proprio su questo tema, sulla base scientifica che ha il riconoscimento emotivo attraverso il viso, attraverso le espressioni facciali, che cosa potrebbe dire un regolamento europeo e che cosa è emerso da alcuni studi che abbiamo fatto con Scuola di Robotica, perché abbiamo fatto degli studi proprio in un'aula con un summer camp riguardo appunto queste telecamere intelligenti, telecamere ad esempio in ShareArt che sono state utilizzate per controllare che le persone indossassero la mascherina nei musei, che sono stati utilizzati per evitare gli assembramenti. E infatti hanno detto, il rapporto tecnico ha detto che i risultati non sono stati particolarmente significativi, e è stato imputato alla mascherina questa poca significatività dei risultati. In realtà la mascherina, secondo alcuni dati, alcuni algoritmi, può essere bypassata, nel senso che si possono ottenere informazioni anche da altri punti del viso. In realtà i dati non sono significativi, perché non sono significativi. Sono troppe le idiosincrasie individuali, quindi un tic può portare le persone a esibire l'attenzione in modo diverso, cioè non puoi decretare disattento solo perché magari è una paresi. Cioè, sono troppi le discriminazioni, le differenze, il contesto che spesso una telecamera non legge. E poi oltre un'emozione non è solamente quello che esibisco a livello fisico, in realtà interviene la comprensione del soggetto, cioè un significato che io individualmente do a quello che sto sentendo alla luce anche del contesto. Se si sta trasformando il soggetto in un essere meccanico passivo che con un battito cardiaco reagisce come stimolo risposta, siamo anche libertà di reagire, di opporsi a, a tutto quello che avviene internamente, perché sennò altrimenti siamo molto meno di un algoritmo. Questo è il discorso.
Sì, questo è un discorso che si inserisce anche in generale nel tentativo di appiattimento dell'individuo a una serie di numeri seriali in grado di interpretare qualunque suo elemento e dedurlo a partire da quelli osservabili, appunto, a prescindere, come citavi tu, da elementi che possono riguardare la disabilità, quanto la semantica individuale delle emozioni e come vengono espresse attraverso il corpo, o addirittura semplicemente molto, molto più banalmente la differenza culturale nell'utilizzo di un movimento, di un'espressione per significare un elemento del proprio mondo interno. Ecco, per concludere, se posso fare degli appunti costruttivi come fruitore di questo osservatorio, immagino anche molte persone all'ascolto, appunto, che in qualche modo si occupano anche a livello locale in diverse parti d'Italia di contrasto alle nocività della sorveglianza di massa che progressivamente prendono forma all'interno degli ambienti urbani. Da un lato potrebbe essere utile pubblicare dati che includano le aziende coinvolte, non tanto appunto la piccola ditta che installa il sistema, ma chi produce, gestisce il sistema, insomma le tecnologie utilizzate. Ovviamente un altro aspetto molto interessante sarebbe una lotta per la pubblicazione degli algoritmi che sottendono queste tecnologie, appunto anche rispetto ai progetti italiani analizzati. Dall'altro, appunto, estendendo un po' lo sguardo, la necessità, l'importanza di strutturare una mappatura di questi strumenti sia a livello italiano, e in questo caso appunto ritorna a essere importante la comprensione e la divulgazione di quali tecnologie e quali aziende siano coinvolte, anche per estendere lo sguardo a livello europeo, perché per esempio l'interoperabilità sta diventando un valore intrinseco alla funzione di queste tecnologie, soprattutto per i sistemi appunto applicati all'ambito repressivo. Il fatto che un sistema, per esempio, di riconoscimento biometrico in Spagna possa utilizzare anche un dataset italiano, ma anche per forse in generale per osservare non solo quelle in ambito repressivo, ma in generale gli elementi di sorveglianza della popolazione, sorveglianza per scopi diversi, appunto da quella del focus attentivo in un supermercato rispetto a una pubblicità alla stazione, rispetto a un'opera d'arte in una mostra, lo studente in una classe, per appunto costruire una cartografia dei flussi tecnologici che trasformano la nostra quotidianità, cioè osservare su quali fronti e con quali elementi di sincronicità avanzino determinati strumenti, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Per cui specificare quali sono le tecnologie impiegate e quali le aziende coinvolte credo sia un dato veramente importante per chi ne fruisce.
Sì, no, infatti l'osservatorio vuole essere una fonte di informazione in toto, proprio per una competenza che sia personale, sociale e che scavalchi ovviamente le frontiere, perché ormai c'è internet, le tecnologie scavalcano le frontiere. E infatti è un luogo per conoscere le buone pratiche e per rifiutare le cattive pratiche, come dicevo, per l'amministrazione stessa, perché quindi un amministratore può utilizzarlo come fonte informativa tra le varie approfondimenti che sono disponibili oltre ai dataset, come quindi è stato allenata nella rete neurale. Troviamo anche link relativi a studi, relativi alle società coinvolte, relativi ad articoli, alle segnalazioni al garante, approfondimenti di ogni tipo, insomma. E quindi è un luogo per gli amministratori per aggiornarsi, per rifiutare solamente, per rifiutare quelle che sono gli algoritmi fallaci, per invece portare a dilagare invece le buone pratiche. L'osservatorio è l'applicazione di una buona pratica. Infatti abbiamo altri registri europei precedenti, ad esempio quello di Amsterdam, Helsinki. La diversità in questo registro è proprio il fatto che sia un'iniziativa portata avanti da un'associazione no profit, Privacy Network, altrove infatti sono registri gestiti dallo Stato, che controllano lo Stato, quindi insomma è possibile dubitarne per certi versi. Invece in questo caso, siccome si richiede l'intervento del pubblico, si richiede proprio anche segnalazioni, feedback tramite quella mail advocacy, la ripeto, @privacy-network.it, questo osservatorio è indipendente e garantisce quindi un alto grado di trasparenza. Quindi attraverso esso si possono anticipare dei trend per il futuro, ed è un luogo, una cartina tornasole per copiare le buone pratiche, per rifiutare le cattive, per opporsi in maniera critica, consapevole, non random. E questo.
Benissimo, Lorenza, ti ringrazio per questo approfondimento e torneremo a sentirci appunto nelle prossime settimane per parlare di riconoscimento emotivo e dell'avanzata di questo nuovo fronte di tentativo di interpretare il mondo interno degli esseri umani, ma allo stesso tempo, come vediamo, anche un bacino di mercato su cui stanno investendo prepotentemente diversi attori dell'economia digitale. Ti ringrazio, alla prossima.
Alla prossima, ciao.